Sabato 16 settembre, ben trovati per una nuova puntata di NerdPoint. Qui con noi ci sono io, Rob, del Nerd Team, e accompagnato dal nostro mitico Teo.
Ciao Roby, buongiorno a tutti, buon sabato mattina, siamo pronti a chiacchierare a proposito di serie TV, videogiochi, board game, perché sei tornato tu Roby e li hai portati, vero?
Sì, siamo in debito ancora delle novità per quanto riguarda il mese di settembre. Con noi quest'oggi non c'è il nostro compagno di viaggio Ricky,
che salutiamo. Vi siete alternati in queste prime due puntate.
Ricky è salpato con la ciurma di cappello di paglia
verso la seconda stagione.
Anche lui è salito sulla nave, in questo caso del vincitore. Ma
anche tu sei salito sulla nave del vincitore.
Era il lontano 2000-2001, quindi sono passati quasi 23 anni per poter vedere One Piece
con gli attori veri in carne e ossa. E gomma.
Soprattutto. Sì. Però, dato che non siamo solo noi, ma ci siete anche voi, che siete il nostro amatissimo pubblico, vi ricordiamo che potete sempre interagire col Nerd Team e chiederci, farci domande, anche solo scriverci al numero WhatsApp 339-8420154, i nostri canali social su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, e le nostre pagine su Instagram e su Twitter.
Di NerdPoint, ci trovate là, rimanete aggiornati con le nostre novità. Noi l'abbiamo promesso settimana scorsa, vi posso dire che secondo me questa settimana, se ci seguite sui social, vi regaleremo anche il podcast su One Piece. Purtroppo è piaciuto a tutti e tre, dico purtroppo perché non litigheremo, i nostri fan vogliono sentirci litigare, però in questo caso è molto difficile. Poi magari troveremo un modo di litigare su altri argomenti, magari già oggi, chi lo sa, lo scopriremo tra poco. Erano le Blackpink, The Girls, canzone ascoltata qui su Radio BlaBla Network all'interno della BlaBla Summer Edition Channel Point, seconda puntata, come detto prima. E tra l'altro, Robby, io direi di partire con una notizia, visto che settimana scorsa io e Ricky abbiamo parlato a lungo di One Piece e ci siamo detti, ma sicuramente faranno una seconda stagione. E durante questa settimana è stato lo stesso Oda a fare un video dove c'è lui che disegna un personaggio di One Piece per annunciare la seconda stagione. È ufficiale, ci sarà una seconda stagione, hanno bisogno di un po' di tempo per scrivere le puntate, ancora non le avevano scritte, mannaggia voi, cioè dovevano averle già scritte, già tutto pronto, devono andare veloci, vogliamo la seconda stagione. Robby, qual è il personaggio disegnato? L'hai visto il video o devi provare a indovinare?
No, non l'ho ancora visto.
Quindi... E secondo te quale personaggio viene disegnato da Oda per lanciare la seconda stagione?
Secondo me Crocodile.
Allora, però lui ha scelto uno dei Mugiwara.
Allora Chopper,
esattamente, okay. Sì. Ci aspettiamo di vedere Crocodile. Hai già fatto uno spoiler.
Sì, è chiaro.
Certo. Infatti, poi quando dovremo fare il podcast parleremo di questa prima stagione. E poi, come avevamo fatto, mi sembra, per un'altra serie, ma non mi ricordo quale, avevamo detto attenzione perché adesso faremo spoiler sul proseguo della saga, avendo letto all'epoca i libri, adesso i fumetti. E sicuramente ci lanceremo in speculazioni di quello che vedremo, di quali personaggi compariranno. Quindi sarà inevitabile.
Io penso che, allora, adesso senza fare spoiler, però One Piece si sviluppa su saghe. Credo personalmente che la seconda stagione sia già disegnata, cioè sia già,
che è la saga della Baroque Works.
Poi ovviamente ci saranno altri due Mugiwara che si uniranno al team. E poi ovviamente c'è il...
Beh, il secondo, attenzione, il secondo alla fine della saga.
Però non
diciamo nient'altro.
Sicuramente lo introdurranno. Dopodiché sono curioso perché io, se dovessi scrivere o sceneggiarla io, ovviamente è chiaro che devi
tagliare.
Io taglierei la saga che arriva dopo, però magari loro decidono di
farla.
Quella
dell'isola nel cielo?
Sì.
No, Robby, non si può tagliare quella saga. È bellissima.
Sì, però secondo me non si lega direttamente con lo sviluppo dei fatti principali. Per
come no, attenzione. Vabbè, attenzione. Mi costringe a fare spoiler su quello che succede dopo.
Avremo diciamo degli elementi di contesa.
La saga dell'isola nel cielo è troppo bella, è troppo divertente. Troveranno il modo di inserirla, anche perché è stata citata nella prima stagione.
Beh, è bello avere comunque degli elementi di confronto, sicuramente. Soprattutto perché sia io che Matteo abbiamo letto fin da quando eravamo piccoli i fumetti, no, di One Piece, per cui...
Pensa che ho raccontato a Luca dell'idea che ti manca, una delle tante volte che siamo andati da lui. Poi dopo, ricordiamolo, parleremo con Luca dopo le 11, anche perché oggi è il suo giorno, il Batman Day, e quindi ci sarà tanto di cui parlare con lo stesso Luca. Avevo raccontato a Luca il patto che noi avevamo fatto da piccoli, da piccoli, eravamo adolescenti, io collezionavo Naruto, tu collezionavi One Piece e ce li scambiavamo per leggerli entrambi.
Esatto.
Col senno di poi io mi sento di dire di aver sbagliato la mia scelta, perché avrei dovuto prendere anche One Piece, però è una scelta personale, poi da casa potete venirmi contro o darmi ragione, aspettiamo anche la vostra opinione su questi manga, su altri manga, chiediamo la vostra opinione su quali saghe di One Piece vorreste vedere a breve nella serie TV.
Beh, diciamo che tu ci hai guadagnato in termini economici.
Perché col numero, con il numero 70 si è chiuso Naruto e invece One Piece siamo ben oltre il 100.
È anche vero che quando alla fine è diventato ormai per me un rituale, no? Cioè, ormai poi...
Ogni 3-4 mesi hai l'albo da comprare.
Sì, cioè la cosa brutta qual è stata? Che io mi aspettavo che ci sarebbe comunque stata una conclusione a un certo punto, no?
Ci sarà. Alla fine però, di quest'ultimo arco.
Però... mentre all'inizio diciamo i manga, cioè i tomi diciamo di One Piece uscivano mensilmente, con cadenza mensile, poi pian pianino è iniziato a diventare bimestrale.
Ma perché era inevitabile, è arrivato dopo in Italia, era partito nel 97 se non sbaglio in Giappone,
sì.
E quindi quando è uscito in Italia potevano far uscire gli albi, esatto, ogni mese, poi dopo.
Però quindi adesso è un appuntamento che arriva 3-4 volte l'anno, per cui diventa anche una spesa meno percepibile, no?
Sì.
Però dici, a un certo punto dopo 23 anni la fine la vuoi vedere, spero che siamo vicini.
Ci siamo quasi,
manca l'ultimo arco,
è l'arco finale, siamo nell'arco finale, che significa che ci saranno varie saghe all'interno, ma poi dovrebbe finire, sperando che non siano tutte saghe lunghissime come sono diventate negli ultimi tempi, e lì sarà un problema per Netflix se arriverà così avanti a fare 12 stagioni, avrà molto da sintetizzare nelle saghe finali.
Poi non vorrei che col successo della serie adesso Oda si sveglia e allunghi anche lui il brodo.
È talmente lungo che non arriveranno neanche a coprire tutto One Piece, perché prima o poi Netflix difficilmente riesce a portare una serie avanti per 10 stagioni, quindi è molto difficile. Vedremo come andrà avanti, sperando che vada avanti il più lungo possibile.
Passiamo a un altro argomento.
Primo messaggio che è per te, Roby, perché è arrivato un messaggio molto critico nei tuoi confronti, no? Quello non è Roby, è uno Skrull che ha preso le sue sembianze, perché oggi sei troppo buono, forse?
Sono troppo buono. Allora, in realtà, faccio anch'io il mea culpa. Mi sono, diciamo, basato forse troppo sul primo trailer che avevo visto. Immagino che si parli di One Piece.
Esatto, ma quello l'abbiamo criticato tutti, ma abbiamo anche detto: aspettiamo di vedere il secondo trailer, nemmeno la serie, per vedere se sistemano gli effetti speciali, li hanno sistemati. Cioè...
Sì, poi non è stato solo quello, perché adesso non sto qui a disquisire su ciò che mi ha incantato e mi ha sorpreso.
Faremo il podcast.
Poi non è esente da critiche, quindi...
Sì, ma faremo tutto nel podcast.
Dico al nostro ascoltatore che sono diventato buono, ma non così
perché
troppo.
Perché comunque la serie ti è piaciuta.
Sì, nel complesso...
Grazie, è la storia di One Piece, ti piace la storia?
Sì, però sarei stato ipercritico se avessi visto qualcosa...
Sì. Come abbiamo fatto per altre cose, cioè noi abbiamo massacrato serie TV perché come il Trono di Spade il finale, oggi non c'è Ricky che può rispondere, altrimenti partiva la litigata, però io e te siamo stati molto critici su quel finale.
Però per esempio, quando tornerà Ricky, ecco, se vogliamo vedere un attimino un po' di... dovrò dirgli che From mi fa addormentare.
Oh, finalmente, però non vale. Allora, Ricky, che ci stai ascoltando, anche se sei in giro, in macchina, per svariati problemi, Robby ha appena detto che From è una schifezza.
No, vabbè,
quindi adesso... vogliamo la tua risposta. Adesso gli mandiamo anche un messaggio, però come promesso cambiamo argomento, si torna a parlare di videogiochi. Settimana scorsa l'abbiamo solamente citati, perché c'è un gioco che è uscito nel mese di agosto su PC e arriverà poi anche su Play 5, quindi su console di nuova generazione, che sta facendo parlare molto di sé, nonostante sia un gioco di un genere che non piace a tutti, perché è un gioco di ruolo classico.
Sì, è un gioco di ruolo classico.
Non è un action RPG che va alla grandissima in questo periodo, è classico.
Sì, basato su quello che è il capostipite, il monolitico gioco di ruolo per eccellenza, che è D&D, no?
D&D, basato sulla quinta edizione di D&D, quindi le ultime regole, se non vado a sbagliare,
le
dimenticarmi
ultime
qualcosa,
regole,
sulle ultime regole, che sono comunque state molto apprezzate, anche se non come quella dell'edizione 3,5, ma quelli sono tecnicismi.
Che stiamo giocando noi
facendo con il nostro master in versione cartacea. Il gioco di cui vi parleremo tra poco è ovviamente Baldur's Gate 3, che è il terzo capitolo di questa saga molto fortunata, che aveva visto i primi due capitoli una ventina di anni fa e che già ai tempi avevano colpito e catturato gli appassionati di D&D.
Dunque... Baldur's Gate 3, anzi, tra l'altro, per non dire che poi sono stato posseduto da uno Skrull, mi ha fatto molto molto
arrabbiare.
No. Mi ha deluso molto Diablo.
Ah, ecco, quindi, è vero, Diablo 4,
Diablo 4.
Io ho fatto forse i primi due archi, neanche li ho finiti, l'ho mollato lì e per la tua gioia, Roby, mi sono acquistato, pagato pochissimo ovviamente perché sullo store della PlayStation, Assassin's Creed Black Flag, ecco, e sono tornato a fare il pirata in giro. No, però ecco, darò via Diablo per prendermi magari Baldur's Gate, però no, sul 4 non si può, comunque lo utilizzerò per uno scambio, ecco.
Ok, uno scambio equo direi.
Però comunque però... Diablo è stato molto apprezzato da alcuni fan, sì, soprattutto chi lo gioca in versione online, con anche gli altri giocatori sulla mappa, insomma, sì, però... è una questione di gusti.
Se avessi dovuto scegliere, se fossero usciti in concomitanza Baldur's Gate e Diablo, non avrei speso i miei soldi per comprare Diablo e mi sarei buttato su Baldur's
Questo
Gate.
Questo per forza, perché io poi all'epoca ero un grande appassionato di questa saga e anche poi dello spin-off, che non era uno spin-off, ma che sfruttava il motore grafico che era Icewind Dale, che non era così profondo e così divertente come Baldur's Gate, ma comunque mi avevo appassionato per ore e ore di gioco. Raccontiamo quindi che Baldur's Gate vede voi giocatori impersonare un personaggio, ovviamente, costruirvi il vostro party, il vostro gruppo di guerrieri, maghi, paladini, ladri, ranger, insomma tutte quelle cose lì che appartengono al mondo di D&D, e andare in giro per risolvere ovviamente un problema. Come nei capitoli precedenti, il vostro personaggio ha delle abilità soprannaturali, potremmo dire, che vanno al di là della classe, della razza di appartenenza.
Sì, fra l'altro ambientato poi nella
Forgotten Realms. Sì, sì, Forgotten Realms, che sono i reami perduti, ovvero dove quel mondo fantastico dove sono ambientate il 99% delle storie di D&D, nella città di Baldur's Gate, che è una delle più grandi. Se avete visto il film di D&D che è uscito quest'anno, lì invece eravamo a Neverwinter,
esatto,
che è un'altra grande città in stile Baldur's Gate. Qua invece siamo all'interno di Baldur's Gate, e non solo, perché le vicende, le quest, le azioni vi porteranno poi a esplorare questo mondo, andare anche nel sottosuolo, dove ci saranno ovviamente nemici diversi da quelli che si trovano in superficie. Tutto perché ho visto che il tuo personaggio, il nostro personaggio, viene infettato da un parassita, no?
Esatto.
E quindi questo lo porta ad avere delle abilità in più speciali.
Baldur's Gate è un gioco che, per quanto mi riguarda, è uscito in un momento un po' inappropriato, perché...
Nel cuore dell'estate.
E ho davvero poco tempo per...
Questo per te, no, beh, guarda.
Io personalmente mi dispiace, perché vorrei poterlo esplorare tantissimo, invece ho dovuto fare giusto delle prove per capire se potesse piacermi o no.
Tra l'altro è un gioco che, a differenza di molti altri, è rigiocabile un'infinità di volte.
Sì.
Perché possiamo dire così? Perché le missioni possono essere affrontate in modo diverso, ma soprattutto potete fare il vostro personaggio con caratteristiche totalmente differenti. Potrete giocarlo buono, neutrale, cattivo, malvagio, in versioni differenti, anche con diverse sfumature, e costruirvi il gruppo di personaggi, il party, sulla base del vostro allineamento.
Sì,
perché se voi siete un personaggio buono, sarà difficile vivere e convivere con personaggi malvagi, ma soprattutto poi, al di là del vostro allineamento, non potete avere nel gruppo personaggi malvagi e personaggi buoni, perché finirebbero col litigare.
Sì, in realtà il party non puoi costruirlo tu,
tu trovi personaggi in giro.
Sì, però ti vengono assegnati, cioè nel senso non è che puoi costruirti tutto.
Non puoi
il party.
Scegliere tu come saranno i personaggi, trovi dei personaggi in giro e tu decidi se tenerteli o no.
Esatto. Quindi tipicamente sei tu con altri tre personaggi alla fine, sei...
Allora, il multigiocatore si arriva in massimo a 4, perché ovviamente si può fare in multiplayer, quindi farlo in avventura con gli amici.
Esatto. E la cosa parecchio interessante è che si vede che c'è un lavoro molto profondo dietro a livello di scrittura e di realizzazione narrativa, secondo me. Perché le missioni, oltre a essere tantissime, la longevità è tanta, anche la rigiocabilità, anche la campagna principale è abbastanza, anzi,
è lunga,
molto lunga. Rischi di perderti dietro ovviamente a tante missioni secondarie che hanno delle ripercussioni a livello di aree, sia di trama, anche di aree della mappa nuove, inedite, che ti ritrovi a esplorare, anche enormi alle volte, e sono missioni che hanno delle sfumature, molte sfumature di grigio intermedie, non sono tipicamente
buono contro male,
bianco contro nero. E oltre, ovviamente, come accennavi tu, alla molteplicità di modalità in cui risolverle. anche non utilizzando magari la forza bruta, ma totalmente in maniera diversa, alla fine è una soluzione, ci si arriva ed è molto appagante, cioè molto molto soddisfacente.
Secondo me è un po' gioco... come se fosse una vera e propria campagna, sì, di D&D trasportata, sì, sullo schermo.
Era il pagante con Poveri Mai che ci ha fatto respirare ancora un'atmosfera di festa e di estate. Come, anzi no, Baldur's Gate non ci fa respirare aria di festa, però ci fa gioire quando accendiamo la nostra console, il nostro PC per giocarci. Alcuni l'hanno definito come un buco nero temporale.
Ah, cioè, sì, perché tu inizi a giocare e non emergi più.
Sì, sì, sì. C'è sto meme che gira, no? Con Star-Lord che guarda i suoi compagni che lo aspettano sulla nave, però poi arriva Thor col suo faccione che gli dice... Che lo distrae, quindi c'è questa cosa qua, no? Con
che è Baldur's Gate,
sì. Gate, appunto. E rischi davvero di fare le 6 di mattina, svegliarti e dire, ah, devo andare a lavorare.
Ma io non ho dormito.
Non ho dormito. Vogliamo parlare un attimo della grafica?
Allora, abbiamo detto che Baldur's Gate, i primi due capitoli erano di 20 anni fa. Sì. E quindi c'era, quando è stato annunciato, quando avevano mostrato le prime immagini, che però erano filmati, non era scene di gioco, uno giustamente si poteva chiedere, ma cosa faranno per la grafica? 20 anni fa la grafica era in 2D con telecamera posizionata in alto, sì, correggimi se sbaglio, ma era così, e invece uno diceva, questa grafica poteva andare bene all'inizio anni 2000, nel 2023 bisogna fare qualcosa di diverso.
Sì.
E infatti
l'hanno implementata ed è ovviamente migliore.
Tre dimensioni. Ho visto che la telecamera è posizionata dietro ai personaggi.
Sì, sì. È molto ben fatta. Ci sono comunque dei bug che credo che alcuni sono stati già risolti, altri andranno in fiera.
Erano uscite già un paio di patch, che hanno risolto, sì, gran parte dei bug.
E questo è forse uno dei pochi drawback che gli si può trovare, no? Quindi anche qua, magari acquistandolo al day one... Insomma, rischi.
Però
di
i bug c'erano anche nei primi.
Sì, sì.
E all'epoca era molto più difficile, sì, mettere le mani sulle patch per sistemare i bug. Sì. E quindi adesso forse è più semplice.
Sì. Su PS5 gira bene. Ovviamente anche su PC, se hai i requisiti di performance per farlo girare, è diverso il discorso su sulla PS4, ad esempio.
Ma c'è su Play 4?
Non credo, infatti, che ci sia.
Infatti,
è un peccato perché ti invoglia. Io non ho guardato la retrocompatibilità.
No,
per cui
però,
nel caso,
al di là di questo,
mi correggo se
è
così.
Un gioco.
Però,
che secondo me, anche se hanno fatto un lavoro enorme per renderlo fruibile al massimo su console con il joypad, è un gioco Baldur's Gate, proprio perché tu devi selezionare i tuoi personaggi e i nemici per decidere in che ordine attaccare un combattimento a turni, no, come D&D. In D&D serve secondo me il mouse e la tastiera, quindi
sì,
io,
sì,
se
sì,
ho la possibilità di scegliere, scelgo sicuramente il gioco su PC e non su console, anche se ha lavorato bene.
10.43, di nuovo qui in diretta su Nerdpoint. Approfittiamo per ricordarvi così subito di nuovo i nostri contatti. WhatsApp 339 84 20 154, per scriverci anche nel corso della diretta. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e le nostre pagine di Nerdpoint su Twitter e su Instagram. Quindi, Teo,
dove arriverà il podcast? L'abbiamo detto, arriverà? Adesso siamo costretti a farlo.
Siamo costretti a farlo.
Podcast su One Piece, con anche qualche parte di critica, perché ovviamente non è perfetta, come, perché la perfezione non esiste e non lo può essere purtroppo One Piece. Comunque
ricordiamo che questo podcast sarà ovviamente spoileroso, per
forza
cui
di cose.
Vi ricordiamo di aver visto la serie
per la prima parte, e poi nella seconda parte andiamo oltre.
Sì. E poi ovviamente ci saranno anche, potete trovare anche i nostri podcast senza spoiler, che sono quelli dove c'è praticamente la sintesi della...
Quelle durante le trasmissioni.
Della trasmissione. Tra l'altro, in concomitanza più o meno, no, in realtà, con l'uscita della serie TV, qualche,
sì,
mese fa è anche uscito il gioco di carte di One Piece.
Ah, oh, board game.
Sì, il TCG, Trading Card Game. Adesso...
Tipo quello dei Pokémon,
in realtà. Adesso vanno di moda questi giochi... è finita un po' l'era quella degli LCG, ovvero dei Living Card Game, in questo momento, che stanno andando un po' a scemare.
È la differenza tra Trading Card Game e Living Card Game?
Allora, il Living Card Game è un gioco dove tu conosci già a priori cosa c'è all'interno
della confezione.
Della confezione. È un gioco dove tu decidi scientemente cosa comprare, sai già che cosa troverai, decidi tu quanto investire, sai già che quello che investirai corrisponderà a ciò che troverai.
E mi sembra la scelta migliore. Questo
L'altro invece è un gioco dove tu apri delle buste,
tipo le figurine,
anche, tipo le figurine, trovi delle carte, alcune possono essere anche di grandissimo
doppioni,
valore.
Sì.
Adesso ti farò un esempio anche con un altro gioco che è appena uscito.
Vabbè, sarà Il Signore degli Anelli, Magic.
No, è un'altra cosa, ne riparleremo anche quando ci ricollegheremo ai board game. Però fa sì che ci sono delle carte con un valore talmente alto che anche se non ti interessano, la trovi, costa $250, 500, con quei soldi ti compri tutto il gioco e giochi ugualmente. Quindi è un po' così la storia, ecco. Sulle note di Saturday, ovvero quest'oggi, so
ma
Teo...
per questo che l'abbiamo messa,
esatto,
altrimenti
so
non sarebbe passata.
Non vengono mai fatte cose a caso all'interno del palinsesto musicale. Ma so che c'è un messaggio.
Ciao a tutto il team di NerdPoint, il cosiddetto Nerd Team. Segnalo come serie molto interessante quella sulla storia di Spotify. Ci scrive Alessandro da Roma, che salutiamo. Dovrebbe chiamarsi The Playlist, questa docuserie su Netflix, che racconta proprio per l'appunto la storia della piattaforma Spotify. Devo dire una cosa, c'era un periodo in cui io ero davvero fuori di testa per queste docuserie. Uscivano e le guardavo subito. Poi, come tutte le cose, uno inizia ad avere un po' a noia le docuserie, soprattutto se tu le guardi, come ho fatto io, a ripetizione, tutti i tipi diversi. Quindi io in questo momento mi sono un attimo fermato e questa ancora non l'ho vista. Però sicuramente è interessante.
Sì, 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 ringraziamo Alessandro per questa dritta. Sicuramente anch'io ci darò un occhio. Perché, vabbè, comunque Spotify è stato un fenomeno mondiale di massa.
Ed è tuttora un fenomeno che influenza il mercato musicale.
Sì, 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 tantissimo.
Così come adesso c'è un nuovo competitor nel mondo dei giochi di carte, no?
Beh,
no,
sì,
non è un forte competitor questo di One Piece.
Beh, sì, sì. Sai cosa? È difficilissimo. Purtroppo io avrei voluto provarlo anche al giorno del rilascio, della release.
Ma è difficilissimo. Come fai a provarlo subito?
È difficile trovare purtroppo le carte di questi trading card game, soprattutto nel mercato italiano, costano tantissimo.
Ma nei negozi specializzati?
Fanno fatica anche loro a riceverli.
Ah, quindi è un problema di fornitori.
Sì, quindi tra l'altro sono anche lievitati i prezzi. E quindi iniziare a giocarci diventa anche un po' proibitivo. Mi spiace perché avevo voluto provarlo, sia One Piece sia il gioco di cui parleremo più tardi, perché quando parlerò dei board game si ricollegherà.
Tieni la suspense?
Sì, tengo la suspense. Si ricollegherà a un board game uscito. Però ho visto vari svariati gameplay e mi sembrava carino. Cioè, anche qua ovviamente hai una ciurma che si scontra contro l'altra, tu ti devi scegliere il capitano, che è ovviamente un gioco di carte di fuori dal mazzo, e poi compatibilmente ai colori, all'affiliazione del capitano, ti costruisci il mazzo. Ad esempio c'è anche il mazzo
come poteva essere il gioco del Trono di Spade di carte.
Sì, più o meno, esatto. Sì, puoi bannerizzarlo, però ad esempio se scegli la marina non è che ci puoi mettere dentro chissà
il Gold Roger.
Però ci puoi mettere dentro ad esempio la flotta dei sette.
Sì, giustamente.
Perché infatti loro sono pirati affiliati alla marina.
Alla marina, quindi ci sta come abbinamento.
Siamo quasi al termine della prima ora di Nerd Point. Volevo fare un piccolo regalo a Ricky, visto che abbiamo accennato.
Ma non c'è, gli porti regali quando non c'è.
Però voglio che lui ci... deve essere un pretesto per far sì che lui ci ascolti. E poi settimana prossima...
Ma lui è in ascolto ed è rimasto molto deluso dalla tua affermazione su From, eh?
Guarda, ma in realtà gli ho
proprio
spiegato...
tu.
Mi sono limitato a dire che uno degli episodi mi ha fatto dormire. Poi, da qui poi è un telefono senza fili.
Dici,
no?
Questa cosa sull'erede di Lost.
Sull'erede di Lost. Tra l'altro, però bisognerà vederlo se l'erede di Lost.
Mi hanno detto che From è superiore anche a The Last of Us.
No. Non so chi te l'abbia detto, però.
Pensa che è piaciuto pure a me The Last of Us, ma tantissimo mi è piaciuto. Quindi...
Infatti, sono contento che l'hai recuperato. È stato strano vederti recuperare The Last of Us, però bene, bene.
Meritava proprio.
Sono
Dai,
contento.
Cosa vuoi regalare a Ricky?
Volevo dire che dato che From aveva ricevuto l'endorsement di Stephen King, no?
Sì, sì, sì.
Sono contento di annunciare che il 7 di ottobre esce su Paramount Plus il prequel di uno dei capolavori di Stephen King, per cui sono state fatte già svariate rivisitazioni cinematografiche, che è Cimitero Vivente, o Pet Sematary, proprio scritto come...
Ah, sì, è vero.
Scritto come lo sto pronunciando in questo caso, quindi Sematary, non Cemeteri. Perché l'ha voluto così, si è scritto, proprio scritto da un bambino, il
sì.
Nome Cemeteri. Sono contento perché, primo, perché vabbè, era comunque un film che mi aveva, ai tempi quando l'ho visto da bambino, inquietato, ecco.
Perché giustamente tu guardavi quei film da bambino.
Sì, esatto. E poi avevo anche letto il libro
da bambino, a 5 anni.
Cosa. Esatto. Sono contento che sia un prequel, quindi racconterà ovviamente fatti leggermente diversi.
Quindi è una storia nuova.
Una storia nuova. E poi sono contento perché il protagonista è David Duchovny.
Ah, caspita, è vero!
Che ritorna su piccolo schermo in questo caso, perché ce lo ricordavamo da... Vabbè, io me lo ricordo dalla X-Files.
Eh beh, per forza, uno se lo ricorda per X-Files. Poi ha fatto Californication, che è una serie che non ha avuto la fortuna che si meritava, secondo
esatto,
me.
Esatto, perché... quelle serie tipo My Name is Earl... Cioè,
era la classica serie che andava su Mediaset, su Italia 1, sì, in determinate fasce orarie. Poi Californication l'hanno dovuta mettere in tarda nottata perché era molto spinta.
Molto spinta, sì sì. Però era davvero...
Beh, col nome Californication, i Red Hot Chili Peppers si erano arrabbiati,
sì,
perché
sì,
avevano sfruttato il nome creato da loro.
È vero.
C'è tutta una storia dietro. Che belle queste storie di litigi per i nomi.
11.05, di nuovo con voi, seconda parte di Nerdpoint. Vi ricordiamo al volissimo proprio i contatti. Il nostro numero WhatsApp è il 339-84-201-54. I contatti social Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Poi le pagine di Nerdpoint su Twitter e Instagram. Ma, come abbiamo detto nella prima parte del programma, oggi è il Batman Day. Quindi siamo collegati col nostro amico Luca dell'Idea che ti manca. Ciao Luca!
Ciao ragazzi, buongiorno!
Ciao Luca!
Come stai Luca?
Bene, bene, siamo in preparazione dell'evento di oggi pomeriggio con ospite Giardo, il disegnatore di Nathan Never Justice League, che sarà ospite nostro appunto in occasione del Batman Day.
Quindi ci sarà anche il momento firmacopie, disegni...
Esatto, esatto. Chiediamo un acquisto di almeno 30 euro di materiale presente in negozio per poi potersi fare autografare o sketchare qualcosa dal disegnatore.
Io ho visto che proprio perché c'è il Batman Day sono arrivati tanti volumi, tanti fumetti dedicati o di Batman.
Esatto, esatto. Questo evento è sempre un volano per aumentare le pubblicazioni di Batman. Anche quest'anno Panini non si è fatta mancare, non ha perso l'occasione, ha pubblicato un sacco di cose che non erano, tra l'altro non erano ancora uscite in Italia, quindi va bene così. C'è addirittura un qualcosa in contemporanea con gli Stati Uniti, quindi non ci possiamo lamentare. Abbiamo da leggere di Batman.
Bene, bene Luca, siamo felicissimi che tu ci possa dare, diciamo, dei lumi proprio di Batman. Io mi ero perso quando avevate commentato anche a livello cinematografico un po' tutti i prodotti di Batman, no? Quindi
sì,
volevo chiederti un attimino, richiederti anche per rinfrescare un po' la memoria ai nostri spettatori, ascoltatori, qual è il tuo prodotto preferito di Batman, sia a livello poi cinematografico ma anche poi come fumetto o cartaceo?
Ma allora, a livello cinematografico io comunque il Batman interpretato da Ben Affleck l'ho adorato. È un Batman solido, credibile, un buon Bruce Wayne, ed è fumettistico, è calato in un universo dove ha senso vedere gente che vola, amazzoni, guerrieri di smeraldo, sì, marziani, insomma, è credibile in quell'universo lì. Non nego che comunque anche la trilogia di Nolan è bella, però lì è proprio è un'altra cosa, è un... come potrebbe essere nella realtà Batman se uno decidesse di fare Batman? Allora, in quel caso lì sarebbe molto credibile che funzionasse come racconta Nolan nella sua trilogia. Diciamo che è bello da vedere, è poco fumettistico. A livello di fumetti, diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta, perché c'è da The Killing Joke, c'è Batman Hush, Il Lungo Halloween, Una Morte in Famiglia, c'è veramente l'imbarazzo della scelta nelle storie di Batman, anche perché comunque viene pubblicato dal 1927, se non ricordo male, quindi per forza di cose, anche solo a livello statistico, il numero di storie belle sono tante, proprio perché ha una lunga carriera editoriale alle spalle.
Sì, che quindi ci stiamo avvicinando all'anno fatidico, perché chissà che cosa prepareranno.
Esatto, stiamo galoppando velocemente verso il centenario e lì prevedo che saranno festeggiamenti in grande stile.
In tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti o anche qui in Italia?
Come ogni anno il Batman Day è festeggiato in tutto il mondo, a maggior ragione quando arriveremo al centenario toccherà festeggiarlo in tutto il mondo per forza.
Luca, volevo chiederti, delle ultime uscite di Batman sono state tantissime, alcune anche inedite in Italia, ce n'è qualcuna in particolare che ci vuoi consigliare?
Allora, assolutamente sì, una su tutte è per gli amanti delle cose un po' retroce, Batman Giudice Dredd, viene riproposto l'incontro-scontro con il personaggio del Giudice Dredd, per quelli meno avvezzi, Giudice Dredd vive in un futuro distopico dove questi giudici girano per la città a fare una sorta di vigilante, perché in realtà loro sono giudice, giuria e carnefice.
Sì, sono poliziotti, giudici, tutto, sì.
Hanno il compito di far mantenere la legge nella maniera più dura possibile.
Ricordiamo il film con Sylvester Stallone.
Esatto, poi ne è uscito uno successivo, direi.
Sì, è vero.
7-8 anni fa, se non ricordo male, adesso non ricordo il preciso, molto bello, sicuramente migliore del film di Stallone, che visto adesso paga tantissimo l'età che ha, però rimane un film gradevole. E tra le cose uscite, assolutamente Batman Joker, il duo mortale, è una miniserie che è uscita negli Stati Uniti in spillati, in Italia esce in volume unico, ma poi c'è l'imbarazzo della scelta, perché comunque abbiamo sempre disponibili a catalogo volumi come il Batman di Grant Morrison, piuttosto che l'omnibus di Batman e Robin di Tomasi e Gleason, ci sono gli omnibus di Snyder e Capullo, piuttosto che il Killing Time, che è uscito prima in Italia in miniserie e adesso la Panini stessa lo ha riproposto in volume. È uscito il numero 1 del Gargoyle di Gotham di Raphael Grandpa e in contemporanea con gli Stati Uniti, o comunque a distanza di pochi mesi, forse massimo 1-2 mesi di ritardo, ma non ne sono sicuro, mi sembra che sia in contemporanea con gli Stati Uniti.
E quindi ci sono tanti prodotti, c'è l'imbarazzo della scelta, poi ci saranno ovviamente anche action figure,
assolutamente.
Gadget,
poi ci sono le nostre offerte, comunque noi per tutti quelli che verranno in negozio con un indumento di Batman o addirittura in cosplay regaleremo un buono del 10% su una spesa minima di 50 euro da utilizzare. Ovviamente se si faranno una foto in negozio e poi la pubblicheranno sui social taggandoci e usando l'hashtag Batman Day è l'idea che ti manca, e poi c'è lo sconto su tutti i volumi di Batman usciti negli ultimi 6 mesi del 5% e del 10% su tutti i volumi usciti da più di 6 mesi, e poi il 15% su tutti i gadget, statue, action figure inerenti a Batman. Diciamo che se uno è un appassionato di Batman, oggi è una buona occasione per far scorte.
Volevo chiederti, no, che magari arriverà la domanda, hai detto un indumento di Batman, ma se uno ha proprio il tatuaggio di Batman?
Se ha il tatuaggio si fa la foto comunque dove lo mostra, lo pubblica sui social, usa gli hashtag, ci tagga e noi gli omaggiamo questo sconto.
Allora Luca, tra poco continuiamo a chiacchierare insieme, so che vuoi tornare un attimo su From, hai sentito qualcosa che ti
ho sentito qualcosa
poco.
Che mi ha fatto innervosire, adesso mi incattivisco.
Tra poco continuiamo a chiacchierare con te, prima ci ascoltiamo la prossima canzone, Prada.
Qui con noi Luca dell'Idea che ti manca, che ci ha soddisfatto molto con i prodotti legati al Cavaliere Oscuro, che vabbè, ovviamente è uno dei supereroi più seguiti, più amati, no?
Il più amato, secondo me. Se dovessimo fare un sondaggio, li hanno già fatti, è sempre al primo posto, vero Luca?
Sì, diciamo che grazie ai film Marvel, Spider-Man se la gioca, non ti dico proprio alla pari con Batman, però diciamo che sono tra i due personaggi assolutamente più iconici a livello di supereroi. E, per quanto riguarda la DC Comics, indubbiamente è il traino della DC Comics. A livello globale diciamo che tra lui e Spider-Man a fasi alterne si dividono il primo posto.
Ma infatti, correggimi se sbaglio, lo stesso nome DC Comics deriva dalla rivista sul quale veniva pubblicato Batman, no?
Esattamente, la Detective Comics, inizialmente la casa editrice era la National Press, se non mi ricordo male, e poi venne ribattezzata e rinominata in DC Comics.
Ma ti abbiamo un attimo tenuto a freno, so che vuoi sfogarti su From.
Sì, dai ragazzi, non si può sentir parlare male di sta serie, è eccezionale. Io l'ho detto, a mio avviso è l'erede spirituale di Lost, nel senso che come tipo di ambientazione, come tipo di idea e di concetto che c'è alla base, poi bisogna vedere come viene sviluppato tutto il resto, però come concetto è molto, si avvicina molto a Lost.
Sì, ma infatti Robby si riferiva solo a un episodio.
Male. Poi tra l'altro mi è tornato in mente il titolo del film di Shyamalan, che avevo detto che aveva un po' un'ambientazione abbastanza simile, era The Village.
Ah, è vero, sì. Tu Robby l'hai visto, no? The Village?
Sì. Robby? Sì, l'ho visto. Di là.
Tu ti riferivi solo a un episodio, giusto, di Fro, poi ti è piaciuta la serie?
Sì, è chiaro, nel complesso. A me è piaciuta, devo dire una cosa, la prima stagione è piaciuta più della seconda. Bisogna vedere un attimo, una di quelle stagioni dove bisognerà vedere un attimo dove andranno a parare, no? Però è chiaro che, come dicevamo anche con Ricky, uno vive anche l'emozione del momento, no? A prescindere poi da come finirà. Ho visto, sono storto solo un po' il naso su alcune tematiche che sono state sviluppate nella seconda stagione, che secondo me erano un po' di già visto, no? Come il... adesso non so,
dillo pure.
Spoilerare. Io sono un grande fan della saga di Nightmare, no? Di Freddy Krueger.
Sì.
Sono tornati anche un po' a parare sul discorso dei sogni, sul discorso che quello che ti accade nei sogni poi avviene anche nella realtà. Bisogna vedere, ho visto un'amalgama di un po' di situazioni, di contesti che voglio vedere se gli autori sono stati bravi poi a dargli un filo conduttore appropriato, un senso a tutto ciò.
Sì, diciamo che tendenzialmente ormai inventare un qualcosa di totalmente, completamente originale.
Esatto,
è non,
esatto, questo è senso.
Anche perché è uscito di tutto. È stato raccontato di tutto in tutte le maniere, e quindi riuscire a fare un qualcosa di veramente originale è difficile. Tra l'altro il discorso che tu fai sulla questione dell'aver ripreso questo concetto da Nightmare è vero, c'è anche da dire che fortunatamente sono stati intelligenti di andare a recuperare un qualcosa comunque abbastanza distante nel tempo.
Certo.
Non hanno scimmiottato un qualcosa di appena uscito, sono andati a riprendere un qualcosa uscito 30-40 anni fa. Ok, comunque un cult attuale, tantissimi lo conoscono, però diciamo che non è esattamente una cosa appena uscita, quindi come concetto ci può ancora stare.
Tra l'altro, Robby ha detto una cosa che secondo me ai tempi valeva anche per Lost, ovvero dove vogliono andare a parare? Questa qui era una cosa che ci si chiedeva durante la visione di Lost.
Esatto, anche secondo me all'inizio, soprattutto quando non si vedevano questi mostri,
sì.
c'era il dubbio del sono morti, è una sorta di limbo, è il paradiso, è l'inferno, cosa è? Poi hanno introdotto questi mostri che obiettivamente non cancellano la possibilità che si tratti del limbo piuttosto che dell'inferno stesso. È anche vero che però non si hanno certezze ben precise, quindi sì. Anche perché voglio dire non si capirebbe perché ci sono i bambini, esatto. Perché comunque poi la ragazza rimane incinta e quindi possa creare una vita all'interno di un inferno o di un paradiso, quindi diciamo che non la escludo completamente, ma la reputo abbastanza difficile come sì. Cosa.
Sì, sì, sono d'accordo. Diciamo che io, come la vedo io, no? Cioè, secondo me una serie TV, un prodotto è bello quando anche in corso d'opera, no? Tu stasera ti ritrovi con noi o con gli amici al bar e chiacchieri e speculi della cosa, no? Sì. Soprattutto perché alimenta un mistero che vuole essere scoperto e questo ti porta a fare anche binge watching. Poi è chiaro, se il finale ti avrà deluso dirai va bene, ok, il dessert al ristorante non mi è piaciuto, però almeno ho gradito tutto quello che è arrivato prima, no?
Esatto, poi qua. Dipenderà anche da quanto andranno avanti, perché io adesso ti porto l'esempio di Supernatural, che è una serie sì. Che io ho adorato. E Supernatural è andata troppo avanti, sì. Benché comunque tante stagioni fossero valide, è andata avanti troppo, perché 15 stagioni sono veramente, è un impegno anche guardarlo, è un lavoro guardarle, non è solo una passione, ma è stata chiusa in una maniera che, ma insomma, potevano chiuderlo un pochino meglio, ma soprattutto era perfetta fino alla quinta stagione. La quinta stagione si chiudeva perfetta, ok, con un cliffhanger della Madonna, ma che sì. Non lasciava niente di inconcluso, era perfetta, andava bene così. Poi hanno vivacchiato, hanno un po' sbulaccato in qualche puntata con dei musical, con le cose estremamente ridicole, però nel complesso è stata gradevole tutta. Però 15 stagioni sono state tante. Adesso con From vedremo quanto andranno avanti, anche perché purtroppo la storia delle serie TV americane purtroppo ci insegna che un prodotto, per quanto possa essere interessante e valido, comunque è alla mercé della dirigenza del network che lo trasmette. Se la dirigenza decide di chiudere i rubinetti, stoppa la serie e basta. Un esempio su tutto, non so se voi l'avete visto, era Jericho. Jericho era una serie spettacolare, raccontava di questi attentati terroristici nucleari negli Stati Uniti, quindi non si sapeva da dove arrivavano, le grandi città erano state colpite da bombe nucleari, nell'America rurale si iniziava a ricreare una sorta di civiltà e quindi una sorta di base proprio civile con un nuovo governo, con nuove interazioni tra cittadini, tra paese e tutto. Era una cosa interessante, però è durata una, due stagioni e dopodiché l'hanno troncata senza portarla avanti e senza dargli un finale. Quindi anche qua speriamo che vada a conclusione e comunque tirino le fila di tutto e lo portino appunto a concludere perlomeno le trame principali.
Certo, certo, me la ricordo anch'io Jericho, Luca, spero che non...
Era tanta roba,
sì,
eh?
Sì, 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 sì.
Beh, vedremo, dai, come andranno avanti, il successo di pubblico dovrebbe favorire il proseguo delle serie e vedremo quando poi su Paramount arriverà la terza stagione, come volverà.
Sì, più che altro la mia paura è sempre quella ormai c'è... Rispetto a una volta dove c'erano poche emittenti, e non vuole essere un discorso da boomer, attenzione, ma dove c'erano poche emittenti, la scelta purtroppo era poca e quindi quando un prodotto funzionava lo spremevano. Adesso al primo segno che un prodotto ha un attimo di cedimento, non è così sicuro che lo portano avanti. L'esempio di Sandman è lampante. Sandman, dopo la pubblicazione della prima stagione, c'è stato il rischio che non proseguisse, perché comunque aveva dei costi elevati nella realizzazione. Quindi c'è da sperare che magari un basso budget nella realizzazione possa aiutare a, nella longevità della serie, per portarla a compimento.
Allora Luca, come sempre è stato un piacere chiacchierare con te, buon Batman Day in negozio.
Grazie, io se avete voglia vi aspetto, aspetto tutti gli ascoltatori, se passate e ci dite anche che siete ascoltatori di BlaBla Network, ci fate una cortesia e vi omaggiamo di un piccolo regalino.
Grazie mille Luca, noi torniamo a chiacchierare insieme, sempre qui all'interno di Nerdpoint, sabato prossimo. Ciao!
Volentieri, ciao ragazzi, ciao.
Le 11:30 qui su Radio BlaBla Network, sempre in diretta con Nerdpoint all'interno della BlaBla Summer Edition. Anche oggi purtroppo siamo due terzi del Nerd Team, ci siamo io e Roby, il buon Ricky tornerà a sabato prossimo. Abbiamo appena fatto una bellissima chiacchierata con Luca dell'idea che ti manca, e vi devo ricordare che anche voi potete chiacchierare con noi tramite WhatsApp 339 8420 154. Vi ricordo poi i social di Radio BlaBla Network: Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, o X, chiamatelo come preferite. E poi noi di Nerdpoint siamo sia su Instagram sia su Twitter. Nel corso della settimana, come promesso, dovremmo riuscire a registrare, a pubblicare anche il podcast speciale dove parliamo con spoiler di One Piece, quindi seguiteci anche lì per rimanere sempre aggiornati. Ma io non mi sono dimenticato che Roby ci ha già preannunciato un board game molto interessante, e io sono molto interessato, sono curioso. Di cosa ci parli?
No, allora, parto dal board game. Vabbè, board game è qualcosa che si è già visto, perché è uno dei giochi più belli che ci sono sul mercato, che è Dixit.
Ah, torna Dixit? In che
ovviamente
senso?
Torna, vabbè, l'avevo già più o meno annunciato ogni tanto durante qualche puntata, però adesso è ufficiale perché è proprio disponibile nei negozi, che è Disney Dixit. Quindi è la versione, esatto, per il centenario, è la versione di Dixit brandizzata Disney, che ha delle illustrazioni bellissime. Infatti io penso di prendermelo sicuramente, ed è il primo Dixit che acquisterò personalmente, perché ho sempre giocato sulla pelle degli altri.
Vabbè, ma perché è un gioco che hanno tutti in casa, no?
Tutti in casa.
Quindi giustamente tu vai sulle cose meno conosciute e quando vai dagli altri trovi Dixit.
Giustamente, è uscito in tutte le salse. Però davvero sono rimasto molto molto ammirato da queste carte.
Soprattutto dalla parte grafica.
Sì, la parte grafica è stupenda.
Topolino, Minnie.
Sì, ci sono anche
Paperino.
tutte le fiabe della Disney di quando eravamo piccoli noi. Re Leone,
Bella
Addormentata, Peter Pan,
Cenerentola.
Sì, tutte queste qui, Lilli e il Vagabondo.
I grandi classici della Disney.
Tutti i grandi classici, esatto. Ovviamente ci scaldano il cuore, soprattutto per le nostre generazioni. Poi vabbè, le ritrovate anche tutti su Disney Plus.
Sì.
Anche in versione poi remastered e tutto.
Live action.
Però non è finita qui, perché tra poco vi parlerò anche del prodotto correlato, che poi si ricollega anche alla tipologia di gioco di cui abbiamo parlato prima, quando abbiamo accennato al gioco di carte di One Piece.
Provo a indovinare. Quindi trading card games della Disney?
Diciamo che sì, hai azzeccato.
In pieno ci ho preso.
In pieno, ci ho preso in pieno. Abbiamo introdotto il tema Disney con sicuramente con l'uscita attesissima di Dixit, e abbiamo anche accennato al fatto che ci sarà, anzi è già uscito un gioco di carte. Anche qui TCG, ovvero Trading Card Game, quindi carte collezionabili con cui potete farvi i vostri mazzi. Si chiama Disney Lorcana il gioco, ed è basato praticamente sui personaggi della Disney.
Sì.
Ci sono vari colori con cui praticamente puoi fare degli abbinamenti, e poi c'è diciamo le risorse con cui giocare i personaggi, si chiama inchiostro. E a seconda dell'inchiostro che accumuli, puoi, diciamo, giocare determinati tipi di personaggi e mandarli a fare le avventure, e vince chi alla fine chi totalizza più punti
più
avventura.
Punti. Quindi non si gioca contro, si compete per fare più punti.
Si gioca contro, sì, no, è un competitivo.
Sì, però quando tu fai l'avventura,
sì,
ti scontri con altri personaggi, con altre persone, o invece a sé stante fai punti?
Allora, tu mandi i tuoi personaggi in avventura e praticamente il tuo avversario poi ha la possibilità di contrastarli venendogli ad attaccare.
Ok, quindi ti contrastano.
Quindi sì, il contrasto c'è. Tant'è che i personaggi hanno proprio dei valori di forza e anche di attacco e di difesa, ma è molto molto edulcorato. Cioè, ovviamente sono tematici anche i personaggi. la debolezza d'evocazione, che lo ricordiamo, è quella cosa che in giochi come Magic, ma in tutti poi quelli di carte, fa sì che per non dare vantaggio all'avversario, quando tu schieri una carta, il turno in cui entra il gioco non può fare
non puoi
niente.
Usarla.
Lo chiamano per la lore far asciugare l'inchiostro, no?
Sì.
Quindi tu usi l'inchiostro per scrivere determinate cose, tra virgolette, e poi il tuo personaggio non può attaccare quel turno lì. La cosa carina sono le canzoni, che sono praticamente le varie canzoni in cui siamo stati abituati durante tutti i classici Disney, per dirne una, Hakuna Matata.
Sì.
È bello perché le canzoni, se tu hai in gioco il personaggio che la può cantare, inginocchi quel personaggio, che quindi significa che lui sta cantando la canzone, la puoi giocare gratuitamente.
Ok.
Diversamente la devi pagare, perché tu non hai in gioco il personaggio che canta, la devi pagarla con l'inchiostro.
Sì,
devi...
sì.
E l'ho trovata molto interessante perché conferisce anche molta, molta tematicità. Anche dei personaggi, che ne so, tipo Simba, che è un leoncino che ti vuole proteggere, allora ti difende. Molto, molto carino, molto ben fatto. Sì, stavo notando che, parlando appunto di board game, è un po' un trend Disney al momento. Perché oltre a essere uscito Disney Dixit e l'Orcana, anche se, ripeto, trovare le carte di Orcana, oltre a non essere facile, diventa anche un investimento, perché potreste trovare dentro delle carte
che avete già o che valgono poco.
No, 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 il contrario, in realtà, contrario. Carte che hanno un valore di mercato anche di $500.
Ma quindi... è difficile trovarle.
Sì, è difficile, però è quello che stava accadendo. Cioè, nel senso, ho sentito alcune persone che si sono approcciate al gioco, che si sono pagate poi i mazzi davvero che volevano costruirsi, cioè vendendo una o due carte a $500.
Di valore, ma che a loro non serviva.
Di valore, ma che a loro non serviva, esatto. E alcune in realtà non sono carte di per sé forti, ma sono tipo delle promo, che per valore, per un livello collezionistico però fanno tanto,
sì,
perché
sì,
se tu stai collezionando tutto e vuoi avere anche le promo,
Devi pagare.
Devi pagarle tanto. Per cui, tornando a noi, uscirà anche... è stato annunciato, però uscirà ai primi di ottobre, Sorcerer Arena della Disney, che è un altro gioco competitivo in cui i giocatori interpreteranno degli stregoni dell'universo appunto Disney e dovranno lanciarsi delle
magie
all'interno di un'arena. Così come Spellbook, che è un altro gioco che fa praticamente la stessa cosa, ma pur non essendo brandizzato Disney.
Quindi hanno ripreso quella meccanica, quell'idea?
Sì, sì. Prima di passare poi all'universo Marvel, perché c'è da dire qualcosa, giusto qualche chicca sulle uscite dei party game che a noi piacciono tanto. Ecco, ieri sera abbiamo avuto modo proprio di giocare a Exploding Kittens.
Sì.
Che vabbè, è un
evergreen. Un must, ormai è diventato un must, un po' come Dixit. È un gioco semplice, si può fare anche con i bambini, perché tanto il mazzo base è pensato anche per i bambini. Poi se invece volete giocare solo tra adulti, prendete la versione per adulti.
Esatto.
Però è pensato proprio per tutte le fasce di età.
Esatto. Adesso uscirà, anzi è già uscita, lo trovate già nei negozi, Exploding Kittens bene contro male, dove ci saranno le carte Armageddon da utilizzare, che sono un'espansione appunto apposta, che adesso mi informerò bene su cosa fanno e poi vi darò una piccola recensione. Invece poi, per gli amanti di Throat Burrito, che è il nostro gioco, è uscita un'espansione Block Block Burrito, dove praticamente ci sono delle tortilla gonfiabili che potete usare come scudo, tipo Capitan America, per bloccare i burrito che vi lanciano.
Vi lanciano il burrito. Quindi, e poi avete la tortiglia per parare il burrito.
Se ne inventano sempre una attorno a questo gioco.
È incredibile le espansioni che sta avendo questo gioco. Ci è arrivato un messaggio con foto, a noi piacciono tanto i messaggi WhatsApp con le foto, per segnalarci, noi ce l'eravamo persa sia io che Roby, che qui a Milano, in via Paolo Sarpi, è stato fatto un murales per celebrare l'espansione di Magic del Signore degli Anelli, ed è un murales bellissimo, quindi a questo punto andrò in Paolo Sarpi a guardarlo, dedicato all'espansione di Magic per il Signore degli Anelli, con l'unico anello in mostra. Abbiamo visto che è stato trovato, è l'unico anello.
Trovato da Post Malone, cioè
è stato acquistato da Post Malone.
A $1.5 million, credo.
Tanto fa una canzone, ne guadagna molti di più.
Quindi ha fatto bene.
Ha fatto bene. Andiamo avanti con i giochi?
Sì, allora, mi sono tenuto... Volevo parlare dei Marvel, però in realtà ne parlerò la prossima puntata,
okay,
perché voglio essere sicuro dell'uscita di un prodotto. Invece mi sono tenuto un'altra chicca, perché ieri mi è venuto il trip di rigiocare a Zombicide.
Sì.
Quindi vorrei riacquistare una scatola. E neanche a farlo apposta ho visto cosa uscirà nei prossimi mesi. un sacco di espansioni strane, ne cito solo tre.
Allora, ricordiamo che Zombicide è quel gioco dove voi impersonate dei personaggi che sono in un punto di una città e devono fronteggiare l'avanzata dei zombie, devono scappare soprattutto.
Sì, sì. Si interseca sia con la... Dato in questo programma parliamo di board game, di musica e anche di serie TV, praticamente si interseca tutto questo
insieme.
In tre espansioni praticamente uscirà l'espansione di Supernatural, che è la serie
che
TV.
Detto.
L'espansione con i cantanti degli Iron Maiden, cioè con il componente dell'Iron Maiden.
Tu sei loro.
Sì.
Ok.
E questo ovviamente apre poi per altre band, credo,
sì,
perché gli Iron Maiden sono i più vicini, ovviamente, per il tipo di musica, i contenuti.
Potrebbero
anche
farlo con Michael Jackson.
Sì. E poi, attenzione, perché qua mi svieni, i sette dei The Boys.
Però così è troppo facile. Cioè, ok, lo faccio, ma se io ho Patriota, li ammazzo tutti.
E... anche l'espansione con gli altri, perché ho visto che c'è la miniatura di Butcher.
Ah.
E io penso che me la prenderò per forza.
Quindi i ragazzi, The Boys.
Sì, 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 sì. E ci sono dentro, credo, anche le fazioni, così come si sono composte durante la, cioè, dopo la terza stagione, no?
Sì,
perché
sì,
alla fine.
Sì, sì, giusto.
Cioè, adesso non è che i sette sono tutti insieme, sono disuniti. Probabilmente saranno anche tutti contro Patriota a un certo punto.
Ecco, immagino che tu non possa impersonare, sì, lui, altrimenti è troppo facile.
Troppo
hai già
facile.
Vinto la partita prima di iniziare.
Però, vabbè, di cosa stiamo parlando? Cioè,
quindi prenderai questa o gli Iron Maiden?
No, voglio giocare con Butcher. Poi penso anche agli Iron Maiden, però. Tanta roba. Siamo arrivati alla fine. Chi l'avrebbe mai detto? È una puntata, beh, noi lo diciamo sempre, poi una cosa diventa ridondante, però se alla fine si parla di tantissime cose, le due ore volano.
Ma ce lo possiamo dire? Che oggi non sapevamo di cosa parlare.
Ecco, pensa quando
e
lo
sono
sappiamo.
Sono avanzati
invece
gli argomenti.
Sono avanzati gli argomenti, per cui pensa invece quando lo sappiamo, cioè è incredibile.
Ma
perché alla fine
sai,
la verità è che
tagliare,
ce n'è,
no?
Tanto di cui parlare sempre. Quindi è giusto anche così, no?
No, perché diciamo le cose come stanno. Fosse per noi due, ma anche per Ricky, noi saremmo capaci in questo momento storico preciso di andare avanti ore e ore e ore a parlare di One Piece. Per questo che poi faremo il podcast, così ci togliamo un po' la voglia,
sì,
che rimarrà, perché il podcast non può essere lungo 5 ore e quindi dovremmo tagliare molto per stare nei 40 minuti.
Sì, sì, sì. Facciamo il podcast anche per questo. È chiaro che ovviamente in diretta così siamo vincolati, no? Se no a volte uno non sa mai quanto può spingersi a...
No, anche perché l'easter egg di Montblanc Nolan va spiegato,
sì,
perché Ricky non lo sa. Ricky, sì, non sa di cosa parla quella
no,
storia
Nolan
lì.
Nolan il bugiardo, me lo ricordo,
esatto,
ancora, sì, sì. Ed è bello confrontarsi, anche perché vedi, ognuno poi ha sviluppato una sua opinione, cioè secondo me probabilmente l'hanno menzionato per non proporlo,
per
così
me per
se
proporlo.
Lo sono tolto invece per te per proporlo, vediamo, fatto sta che diventerebbe una roba, cioè come dici tu, ormai non... Il mondo d'oggi fa sì che tu non possa fare delle serie TV di 10-12 stagioni, no? Secondo
soprattutto
me,
su Netflix.
Parlavano, forse ho letto male, però
di
6-8
la speranza era arrivare a 12 dei creatori. Ma staremo a vedere.
Sì, bisogna vedere anche se poi in questi 5 anni avrà concluso l'opera Oda per avere un finale,
realtà,
per non fare la fine del Trono di Spade.
Anche
no?
Più di 5 anni potrebbe,
sì,
andare avanti.
Quindi
fanno in tempo a fare
ma
tutto.
Siamo arrivati alla fine. Anche...
Siamo arrivati alla fine, quindi Nerdpoint torna sabato prossimo alle 10. Grazie Roby.
Grazie a te Matteo.
E come sempre poi la musica continua qui su Radio BlaBla Network con la BlaBla Summer Edition. Mi raccomando, continuate ad ascoltarci. A sabato prossimo. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.